Dio ti benedica.
Gloria a Dio. Amen. Signore ci benedica. Siamo felici questa mattina di stare davanti al Signore. Non è così? Si sente. Gloria a Dio, si sente. Vogliamo leggere con l'aiuto del Signore nel Salmo 91. Salmo 91. Il Signore ci benedica. Chi abita nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non sarai colpito. Basta che tu guardi con i tuoi occhi e vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto, Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le Sue vie. Essi ti porteranno nella palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili e lo libererò e lo glorificherò e lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Grazie Signore per la tua parola. Noi ti preghiamo che il tuo Spirito Santo possa ungerla, o Signore, modellare il nostro cuore. Noi abbiamo bisogno di te in questo. Il nostro parlare non serve a niente se tu non benedici. Grazie Dio, nel nome di Gesù. Amen. Secondo la tradizione rabbinica, il Salmo 91 e anche il Salmo 90 fino al Salmo 101, 10 salmi, non solo quindi quello che è certo il Salmo 90, ma forse 11 salmi, sono stati scritti da Mosè. In particolare questo Salmo 91 pare sia stato scritto da Mosè quando ha finito di costruire il tabernacolo nel deserto. Quindi egli si trovava nel deserto quando scriveva e ha scritto questo salmo. A me piace sempre immaginare le cose, no? Uso un po' la fantasia. E Mosè ha visto le sofferenze del popolo, la sete, magari che si lamentavano e che erano in difficoltà, il sole che bruciava, no? E tante persone che soffrivano. Che ne so, poi magari avrà visto quando sono stati colpiti pure dai serpenti, sono stati colpiti da varie anche castighi da parte del Signore. Li voleva incoraggiare, lo Spirito Santo gli ha ispirato questa cosa e poi magari avrà chiamato se senti Giosuè, ho scritto questo cantico, vuoi sentire? Caleb, vieni, che dice? Incoraggerà il mio popolo questo canto. In particolare questo salmo descrivendo, diciamo, tutte queste cose che sono accadute, tutti questi pericoli che egli descrive, si ricorda di come il Signore li abbia preservati durante le 10 piaghe dell'Egitto, la peste che ha colpito, l'angelo distruttore che ha colpito i primogeniti, le tenebre, le rane, e tutte queste cose che invece non hanno toccato. non hanno toccato nessuno del popolo di Israele solo perché avevano avuto fiducia nel suo nome. E avevano dimostrato questa fiducia nel suo nome mettendo del sangue sull'architrave della porta, e l'angelo ha visto quel sangue ed è passato oltre, da cui viene la parola Pasqua, che significa passaggio, che non significa passaggio nel Mar Rosso, ma vuol dire che l'angelo ha visto il sangue ed è passato oltre. Questo sangue ha impedito che la morte entrasse in quella casa, e grazie a Dio che adesso c'è del sangue più eccellente che è stato sparso sui nostri cuori, e noi abbiamo avuto fiducia e abbiamo fiducia nella potenza di quel sangue, che è il sangue di Cristo, e sappiamo che la morte non ci colpirà, il giudizio non ci colpirà, poiché noi abbiamo avuto fede nel sangue dell'agnello che toglie il peccato dal mondo. Quindi Gesù è morto per tutti, ma questo sacrificio ha efficacia ed ha valore solo per chi ci crede. Io non so se c'è qualcuno in questa mattina che sta sentendo delle cose strane che io sto dicendo. Noi siamo salvati perché abbiamo posto la nostra fiducia nel sangue di Cristo Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Ora, aveva il desiderio di incoraggiare il popolo. Io credo che sia il desiderio di Dio in questa mattina per ciascuno di noi, di incoraggiarci. Siete convinti? Il Signore vuole incoraggiarci sempre, non ci vuole demolire, non ci vuole abbattere, non ci vuole avvilire. In particolare, gli ultimi due versi contengono una serie di promesse rivolte al popolo di Dio, rivolte a me e a te questa mattina. Gli ultimi due versi dicono: egli mi invocherà, io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita, gli farò vedere la mia salvezza. Gloria al Signore. Io lo libererò. Da un punto di vista umano, egli si è servito di Mosè per liberare il suo popolo. E se vogliamo guardare il curriculum vitae di Mosè, per l'incarico che Dio gli voleva affidare, possiamo dire che egli era assolutamente inadatto. Adesso quando si va a fare un lavoro si porta il curriculum vitae, si guardano i precedenti lavorativi, le esperienze di Mosè in questo campo erano assolutamente negative. Lui non era adatto, aveva tentato di farlo 40 anni prima con le sue forze, aveva ucciso un egiziano e pensando che questo gli desse il diritto di essere un liberatore, ma alla fine è dovuto scappare, è dovuto rimanere 40 anni in Horeb, nel deserto, a pascolare le capre. E quando poi è stato alla scuola del Signore, nella fornace della sofferenza e della prova, a 80 anni, non era proprio un giovanotto, non c'aveva più la forza. Ma perché il Signore fa così? Che usa le cose deboli per svergognare quelle forti. Che bel metodo che c'ha il Signore. Usa le persone inadatte perché egli vuole manifestare la sua gloria e la sua potenza proprio attraverso queste cose. Forse tu non ti senti adatto, non ti senti atto a fare nulla. E forse proprio perché non ti senti adatto, sei proprio quella persona che Dio sta cercando in questa mattina per servirsi di te, per dare gloria al suo santo nome. Oh, Dio non fa come fanno le ditte che guardano il curriculum vitae e poi assumono in base alle capacità. Dio ti rende adatto nonostante tu non sei proprio la persona più idonea, perché è il suo spirito, è della sua volontà e la sua potenza che opera in noi e attraverso di noi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno. Noi dobbiamo riguardare in alto a Gesù, è colui che crea la fede. Ora, lui dice che la prima promessa che fa, io lo libererò. Qualcuno dirà, sì, il Signore ci libera dalla prova. Amen, è vero. Il Signore ci libera dalla prova, ma io credo che la liberazione che vuole darci il Signore non sia solo questo, ma più di questo. Io penso che ognuno di noi ha dei punti deboli nel proprio carattere. Chi non ce l'ha, alzi la mano. Vabbè, meno male, non sono da solo. Io penso che ognuno di noi ha qualche cosa dal quale, delle quali si vergogna. Ora, noi vorremmo elevarci verso l'alto, vorremmo servire il Signore, vorremmo fare di più, non è vero? Oh, certamente vorremmo fare di più, però là dopo c'è sempre qualche cosa che ci tira giù, qualche peccato, qualche scatto di ira, qualche cosa che noi diciamo che non è proprio edificante. Dove vado io? Ma dove mi presento? E quindi tu ti senti giù, ti senti non adatto. Ora, io non credo che Dio ci vuole liberare dal faraone, però ci fa rimanere in Egitto. Voi ci credete? Dio ci libera dal faraone, però vuole che noi andiamo nella terra promessa. Oh, io non ci credo a quelle persone che dicono, sì, il Signore mi ha liberato, però io tengo ancora questo carattere, l'ho ereditato. Questa parola l'ho detta anch'io qualche volta, però è sbagliata. E io non posso farci niente, io sono fatto così. E allora mi dovete accettare così come sono? No, allora vuol dire che tu sei stato liberato dal faraone, però vuoi rimanere in Egitto. Non è questo quello che Dio ha in mente per ciascuno di noi, perché la liberazione che Dio ci vuole dare non è solamente la liberazione e il perdono dei nostri peccati, fratelli, ma il Signore ci vuole liberare pure dalla potenza del peccato. Quindi se noi cominciamo a chiamare questi nostri piccoli difetti con il loro nome, che è due punti, peccato, chiuse virgolette e punto, noi possiamo avere speranza di essere liberati. Quindi il metodo che usa Dio è sempre questo, sempre quello, la preghiera. Signore, liberami, perché io ho peccato. Non copriamo il peccato, giustificandolo, che lo abbiamo ereditato. Certo, noi abbiamo ereditato tutti quanti la natura di Adamo. Non è che possiamo dire io ho ereditato una natura perfetta. Quindi avendo ereditato una natura di Adamo, abbiamo potuto ereditare pure il caratteraccio di Adamo. Non è scritto nella Bibbia, mai pensi chissà quante volte Adamo gli avrà detto, ah, se non era per te. È normale. Però io credo che Dio ci vuole liberare completamente. Non solo dal faraone. C'è ancora qualche vizio che ci opprime. C'è ancora nel nostro cuore la gelosia, c'è ancora nel nostro cuore l'invidia, c'è ancora forse nel nostro cuore la cupidigia, cioè il desiderio di guadagnare sempre di più, non di rubare, non sto dicendo di rubare, ma di guadagnare onestamente sempre di più. Quello si chiama cupidigia. Dice, ma io ho guadagnato onestamente, chi ti ha detto niente? Però si chiama sempre cupidigia. C'ha un nome, ogni cosa c'ha un nome. Usiamolo. Cupidigia, peccato. Poi i piaceri mondani. Io ho diritto di divertirmi, dopo che ho lavorato una settimana, devo andare a divertirmi. Se noi siamo stati redenti da queste cose, se noi non siamo stati liberati da queste cose, fratelli, non ci sarà mai potenza nel nostro rapporto con Dio. Sarà un rapporto formale, sarà un rapporto religioso. Se noi non siamo stati liberati ancora da queste cose, non ci sarà nemmeno potenza nei nostri rapporti col mondo. Diranno, ma voi siete come noi, in fondo. Quando vi diranno, voi siete come noi, in fondo, mettetevi a piangere. Perché significa che non noteranno più nessuna differenza. Amen. Io lo libererò. E quindi se non ci sarà potenza nel nostro rapporto con Dio e non ci sarà potenza nel nostro rapporto con gli uomini, noi non potremmo essere utili all'opera di Dio, fratelli. Saremmo dei credenti, dei salvati, ma non porteremo gloria al Signore. Non c'è male dentro o fuori di noi che Dio non possa eliminare dalla nostra vita. Non c'è nulla, fratelli, che possa dominarci se noi facciamo operare il Signore. Dio udì il grido del suo popolo e quando chiamò Mosè dal pruno ardente, egli disse, io sono sceso per liberarlo. Ora noi abbiamo uno che è sceso per liberarci, che è Gesù. Si è fatto uomo ed è sceso non solo per perdonarci, ma anche per liberarci. Oh, fratelli, se Dio ha liberato qualche milione di ebrei dalle mani dei più potenti re della terra di quei tempi, non pensate che Egli ci possa liberare in questa mattina da qualsiasi cosa che ci impedisca di servire Dio nella completa libertà? Non pensate che Dio ce la può fare? Sì, egli lo farà, ma a una sola condizione, che noi lo desideriamo, che noi lo vogliamo, veramente. Se tu cominci, ripeto, a dire, ma io sono fatto così, non posso farci niente, sì, tu non puoi farci niente, ma Gesù può farci tutto. Amen. Egli lo farà, egli ti libererà. Non ti ha liberato dal faraone per farti rimanere in Egitto. E questa è la prima promessa. Poi dice, egli mi invocherà ed io gli risponderò. Gloria a Dio, che privilegio che abbiamo. Noi abbiamo il privilegio di invocare il Re dei Re, il grande Dio, che ha fatto il cielo e la terra. Voi provate a chiedere udienza al Presidente della Repubblica e vedete se vi riceve. Provate a telefonare e vedete se ve lo passano. Ma vi passeranno 30.000 centraline. Poi forse vi passeranno un addetto aiuto usciere del Quirinale. Ma non riuscirete a parlare con il presidente nostro, perché è impossibile. Però tu hai la possibilità di invocare il Re dei Re, il Signore dei Signori, in questa mattina, in questo momento. Se tu lo invochi per essere liberato dal peccato, non importa quale sia la tua vita, quanta immoralità tu abbia avuto, quanti peccati tu abbia potuto fare, non importa che tipo di comportamento tu abbia avuto, tu puoi essere in questa mattina liberato. Vi ricordate il giorno della Pentecoste? Quando Pietro predicò e quelle persone sono accorse, quelle avevano ancora le mani sporche nel sangue dell'agnello che avevano crocifisso Gesù. Tanti di quelli stavano lì il giorno della Pentecoste. Io non so quale versetto li abbia colpiti. In particolare, lui in quella predica ha citato parecchi passi dell'Antico Testamento, però io credo in particolare uno sia stato come una spada che abbia trafitto il cuore di queste 3.000 persone. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E in quel giorno si sono aggiunti alla Chiesa 3.000 persone. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Avevano ancora le mani sporche di sangue. E il ladrone sulla croce. La mattina ingiuriava Gesù insieme al compare suo. E la sera, io credo, mi piace immaginare le cose, non sta scritto. Io immagino che questo ladrone, prima di prendere quella strada, sia andata alla scuola domenicale, no domenicale, rabbinica, perché a 12 anni questi già dovevano conoscere bene la Torah per entrare nella società, quindi da bambino, la madre forse gli avrà letto la Bibbia, il rabbino gli avrà letto la Bibbia, e credo che anche lui abbia sentito di Gioele, e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Una parola ha detto: Signore, ricordati di me. Oh, lui era a un passo dall'inferno. Con questa parola si è trovato in alto ed è diventato un figliolo di Dio, un salvato. Ed è stato liberato perché ha invocato il nome del Signore. Io lo libererò, mi invocherò, mi invocherà ed io gli risponderò. Ora, se tu ancora non sei salvato, se c'è qualcuno in mezzo a noi che benché forse abbia fatto anche un battesimo ma non crede che è salvato, tu in questa mattina hai il privilegio di invocare Dio. Non devi fare una lunga preghiera. Forse non sarei capace di farla una lunga preghiera, meno male perché non la vogliamo sentire. Già ne sentiamo tante di chilometri e chilometri e chilometri di preghiera. Ma una parola tu la puoi dire: Signore, abbi pietà di me, perché io sono un peccatore. Non devi fare l'elenco dei tuoi peccati. Grida al Signore. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Ci vuole un solo ingrediente a questa preghiera, che non deve mancare: la sincerità. Voi vi ricordate quando io, adesso i bambini miei sono grandi, non sono più bambini, ma quando un bambino grida perché ha un capriccio e la madre c'ha da fare, non corre. Ma lascialo, però quando si accorge che c'è un pericolo lascia tutto e corre. Non è così, mamme? Io non lo posso dire perché non arrivo mai, mia moglie, egli mi invocherà e io gli risponderò. Se tu gridi a Dio ed è un grido sincero, un grido che desidera veramente essere in pace con Dio, essere liberato, perdonato, in questa mattina il Signore è qui pronto per risponderti, per liberarti dalla mano potente di un re malvagio che è il diavolo, per farti diventare un suo figliolo. Gloria a te, Signore. Alleluia. Un'altra promessa è: sarò con lui nei momenti difficili. Io penso che ognuno di noi, io penso che gli anziani di più, perché hanno vissuto di più, hanno avuto dei momenti difficili. I giovani ne avranno avuti di meno, però anche loro li hanno di tipo diverso. Non hanno momenti difficili che li attacca sulla salute, è più facile che questi momenti difficili che attacchino sulla salute li possa avere io, li può avere una persona più anziani, però tutti quanti noi abbiamo avuto e probabilmente se non li abbiamo ancora avuti li avremo dei momenti difficili nella nostra vita, ma Anche Gesù li ha avuti, benché egli non abbia mai peccato, però non è stato esentato dalle sofferenze, da momenti difficili. È scritto di lui che egli imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Isaia dice di lui che egli era esperto in dolore, familiare con la sofferenza. È meraviglioso questa promessa, proprio perché Gesù ci è passato. Sarò con lui nei momenti difficili. Gloria a Dio. Ora, in questa mattina, tu puoi scegliere, poiché è inevitabile, questi momenti difficili prima o poi li avrai. Tu puoi scegliere. Ti puoi tenere questi momenti difficili da solo, o li vuoi vivere insieme a Gesù. La scelta è la tua. Perché è inevitabile, i momenti difficili li ha avuti Gesù, li hanno avuti gli apostoli, li hanno avuti i santi di Dio, e i momenti difficili li hanno tutti gli uomini e tutte le donne della terra. Quindi se tu decidi che vuoi condividere questi pesi con Gesù e questi momenti difficili con Lui, egli in questa mattina ti promette, non ti promette che non ne avrai, ma ti promette che li condividerà con te. Sarò con Lui nei momenti difficili. Vuoi accettare che Gesù ti faccia compagnia in questi momenti difficili? La scelta è tua, è mia. Il Signore ci fa scegliere. Non è una possibilità il fatto di avere dei momenti difficili. È una certezza, li avrai, li avremo, li ho avuti e li avrò. E questo è per tutti. Ma Egli sarà con te. Poi dice ancora, io lo onorerò. E questo è il vero onore, quello che dà il Signore. Se voi vedete i telegiornali e vedete la politica, vedete che un politico un momento è su, che conta chissà quando, che comanda, un attimo dopo non vale niente. Un momento prima sei presidente e tutti quanti ti danno la scorta alla macchina, poi quando te cadi, dici, che ci fai tu a scorte la macchina? Vengono le iene con il microfono. Dici, ma tu perché tieni ancora la macchina blindata? Ma come io ero il presidente e mo non c'è nessuno, via. Poi quando striscia la notizia dicono quello non è più nessuno e c'è ancora la scorta, c'è ancora l'ufficio, c'è ancora la segretaria. Ma perché? Non è nessuno. La gloria del mondo passa, l'onore che dà il mondo passa. Ora voi pensate un po' che scelta che ha fatto Mosè. Lui poteva diventare il comandante dell'esercito del faraone, poteva diventare addirittura faraone. Ma se Mosè avesse scelto di diventare faraone, noi avremmo la piramide di Mosè e la mummia di Mosè, tutto in fasciata, che stava in un museo. Invece il corpo di Mosè sta in cielo, fratello. E lui è apparso il giorno della trasfigurazione insieme a Elia e parlavano con Gesù. Lo ha onorato il Signore. L'onore che ti dà Dio vale più di quello che ti dà il mondo. L'onore che puoi avere dal Signore brilla nei secoli dei secoli. Il nome di Mosè brilla nei libri di storia. Egli ha scelto di servire il Signore. Gloria a Dio. Il più grande imperatore, Ramesse, ha avuto una tomba, una mummia. L'hanno portato in Francia perché la muffa la stava distruggendo. Gli hanno dovuto fare un bagno chimico. Ma Mosè, il corpo del Signore, lo ha seppellito lui. Ed egli non è in quella tomba, ma è davanti al Signore. Amen. Gloria a Dio. Io penso che se qualcuno gli avesse fatto scegliere a Mosè, lui avrebbe detto: ah, io ho scelto già, è inutile che me lo dici, io voglio servire il Signore. L'onore e la gloria del mondo non servono a niente, ma la gloria che ti dà il Signore non finirà mai. Amen. Poi dice: io lo sazierò di lunga vita. Io non credo che questa promessa voglia dire tu cambierai 100 anni, oppure che tu cambi 200 anni, oppure 300 anni. Pensate, se Adamo fosse ancora vivo avrebbe 7-8 mila anni e poi domani dovrebbe morire, non sarebbe soddisfatto. Non è questo che Dio voleva dire quando dice: io lo sazierò di lunga vita, perché tutte le cose sulla terra finiscono. Un anno è finito da poco, un anno è iniziato, pure questo finirà. Ma egli qui, quando fa questa promessa, vuole dire che egli ci darà una vita che non finirà mai, la vita eterna. La vita è bella, è meravigliosa. Non vogliamo fare i mistici, i frati trappisti che si scavano la fossa tutte le sere e si salutano: fratello, ricordati che devi morire. La vita è bella. Amen. La vita è una cosa meravigliosa che Dio ci ha dato. E a nessuno piace la morte. Però è triste, sarebbe triste pensare che dopo la morte non c'è più nulla e che noi non vedremo mai più i nostri cari. La promessa che ci dà il Signore è che noi li vedremo, che noi staremo con loro e che insieme glorificheremo il Signore. Amen. Ci hanno semplicemente preceduto, questo vuole dire. Cioè si sono avviati, sono andati in un posto migliore, praticamente hanno traslocato, hanno cambiato casa. Cioè hanno cambiato questa tenda terrena, come dice Paolo, che si disfà e che si va disfacendo, e sono andati ad abitare in una casa eterna nel cielo. Quindi hanno una vita in eterno, e lì vivono per sempre e vivranno per sempre. Il Salmo 21 al verso 4 dice: egli ti aveva chiesto vita e tu gliel'hai data, lunghi giorni in eterno. Questa è la promessa del Signore. Quindi Mosè e tutti i santi e tutti i fratelli nella fede che ci hanno preceduti nella morte sono vivi e vivranno nei secoli dei secoli. Io gli darò una lunga vita. Gesù disse: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte, mai. La vita eterna è gratuita, come l'aria che respiriamo, non la paghiamo, vorrebbero farcela pagare, ma non ci riescono, è gratis. In verità io vi dico, disse Gesù, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Sì, dice il Signore, io lo sazierò di lunga vita. Ora io non so se c'è qualcuno qui in questa mattina che non ha la vita eterna. Io vorrei in questa mattina invitarti a non trascurare questo invito che ti fa il Signore. Non rimanere fuori dalla porta della salvezza. Non rimanere fuori. Sì, la morte verrà, prima o poi verrà su tutti quanti. Ma dalla morte i figli di Dio ne traggono un vantaggio. Infatti dice Paolo: sappiamo che se in questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa, non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Avete mai notato che Gesù non ha mai predicato ai funerali? Ci avete fatto caso? Ai matrimoni ci è andato, cene, invitava, andava. Ma ogni volta che andava a un funerale risuscitava il morto. Il morto risuscitava, perché la morte non poteva sussistere davanti al principe della vita. Gloria al Signore. Oh, quanti morti udiranno la voce del Signore, torneranno in vita. E quando egli tornerà, perché tornerà, egli annienterà completamente la morte. Io sono la resurrezione e la vita, disse Gesù. Chi crede in me, anche se muore, vivrà in eterno.
Amen.
Gloria a Dio. Ora, spesso per descrivere il passaggio di questa vita all'altra vita, si prende un verso del Salmo 23. E dicono, che dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. Qualche brutta traduzione dice, quando anche camminassi nella valle oscura, sbagliatissimo. L'originale ebraico dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, vorrei invitarvi a riflettere su questo aspetto che è molto, molto importante. Che ci dice questo passo? Ci dice che la valle della morte non è oscura, è luminosa. Perché? Perché l'ombra c'è quando c'è il sole. Voi andate in cantina, seminterrato, spegnete le luci e vedete se c'è l'ombra, non vedete proprio niente. Ma tu cammina in un giorno di sole, tu incontrerai delle ombre, degli alberi, tu li attraverserai facilmente, queste ombre, non ti potranno fare nessun danno, così attraverserai la morte, è un'ombra in una valle di luce. Noi vedremo la luce, non le tenebre. La valle dell'ombra della morte è una valle piena di luce. E quella luce è Gesù. L'ombra non ti ferirà, non ti colpirà, non potrà farti nulla, perché tu hai avuto fede nel suo nome. Gloria a Dio. Gesù è venuto a distruggere la morte. E noi possiamo ripetere insieme all'Apostolo Paolo, o morte, dov'è il tuo dardo? Sapete dov'è il dardo della morte? È su quella lancia di quel costato che è stata messa nel costato di Gesù. È nascosto là. Non ci può colpire a noi. Gesù l'ha vinta. Gesù prese la morte su di sé. Scese nel soggiorno dei morti per sottometterla e distruggerla. E quando è risuscitato dai morti ha detto, perché io vivo e voi vivrete.
Amen.
Gloria a Dio. Sì, fratelli, sorelle, avremo un corpo migliore di questo. E staremo sempre col Signore. Confortiamoci dunque gli uni e gli altri con queste parole. Che Dio ci benedica.